www.storiedijoe.it e la storia continua. Per chi suona la campana, è un mestiere di famiglia. L'arte fusoria era tramandata di padre in figlio. Le iscrizioni presenti sugli oggetti, conservatesi fino ad oggi, permettono di ricostruire la genealogia di intere famiglie di affermati campanari fiorentini, pisani, bolognesi, piacentini, aretini, veneziani e senesi. In particolare, per quanto riguarda l'Italia centrale, seguire gli spostamenti di queste maestranze, necessariamente itineranti, al servizio di committenze ecclesiastiche, civiche e signorili, significa in molti casi ricalcare i percorsi della geografia politica insieme con l'artistica dell'Italia comunale, tra incessanti scontri, alleanze e rivolgimenti. Si pensi, per citare solo alcuni fonditori fiorentini, ai fratelli Bona, Guida e Rico, che a fine 200 sono chiamati a realizzare numerose campane in Lucchesia, oppure a Guicciardo da Petroniano, al lavoro per concepire due campane per la chiesa di Sant'Agostino a Massa Marittima nel 1310, anno in cui la città è sotto controllo fiorentino. Due famiglie, in particolare, contano tra le proprie fila numerosi maestri campanari. La prima, ancora fiorentina, è quella che vede come capo stipite Puccio, attivo nei primi decenni del 300, padre dei campanari Taddeo, Francesco, Bartolomeo e Filippo. Negli stessi anni, Ricciardo di Tingo, ricordato nelle cronache senesi del tempo, che nel quarto decennio del secolo aveva una bottega ben avviata e fu protagonista di un numero ingente di commissioni, anche insieme al figlio Agostino e al fratello Francesco. Altra notissima bottega è quella dei Pisani, primo fra tutti Bartolomeo, seguito dai figli Loteringio, Andreotto e Guidotto e dai nipoti. La loro fama raggiunse Assisi, Roma e persino la Sicilia, dove i fonditori si aggiudicano incarichi di rilievo, tra cui quello per la realizzazione di una campana destinata al Duomo di Cefalù. Non di rado colui che si occupava della manutenzione dell'orologio pubblico era anche un fonditore e in generale competente in materia di metalli. La versatilità dei maestri fonditori si rivela anche nella varietà di oggetti che erano chiamati a realizzare, come nel caso di Ruggero delle Campane. All'inizio del XII secolo, questo maestro incise sulla valva destra della bella porpora bronzea del mausoleo di Boemondo a Canosa una scritta che suona pressappoco come un messaggio promozionale. L'iscrizione, ben evidente, nello spazio ricavato intorno a una formella a intrecci, ci informa infatti che egli, oltre alle campane, realizzava anche porte e candelari. L'iconografia ci trasmette invece una testimonianza unica proveniente dalla cattedrale di Reggio Emilia. Si tratta della figura di Milio Campanarius, ritratto nell'atto di verificare il funzionamento di una campana. Novelle. Suona e ti sarà dato. Una raccolta di novelle, la 100 novelle antiche e il novellino, compilata da un anonimo fiorentino al tramonto del 200, riferisce un divertente episodio indicativo di un uso particolare delle campane: la richiesta di giustizia di fronte a un torto. Al tempo di re Giovanni d'Acri fu ordinata una campana che chiunque riceveva un gran torto si l'andava a suonare. Il re ragionava savi a ciò ordinati, a ciò che ragione fosse fatta. Avvenne che la campana era molto tempo durata, che la fune per la piova, la pioggia, era venuta meno, sicché una vitalba, una vite alba, un arbusto rampicante, vi si era legata. Ora venne che uno cavaliere d'Acri aveva uno suo nobile destriere, lo quale era invecchiato, sì che la sua bontà era tutta venuto meno, sicché, per non dargli da mangiare, il lasciava andare per la terra. Lo cavallo, per la fame, aggiunse con la bocca a quella vitalba per rodegarla, cioè rosicchiarla. Tirando la campana, sonò. I giudici si adunarono e videro la petizione del cavallo, che parea che domandasse ragione. Giudicaro che il cavallo, che il cavaliere cui egli aveva servito da giovane, il pascesse da vecchio. Il re li costrinse e comandò sotto gran pena. www.redigio.it e la storia continua.